E allora 18 e 44 minuti primi, Radio Onda Rossa, un pochino in ritardo ma neanche troppo, insomma siate clementi oggi per le ore di religione, la trasmissione Teologia Estrema ogni venerdì intorno a quest'ora. Dunque cominciamo rapidissimamente con non ridere tu.
No, ma ci sono?
È un po' una tautologia.
Ci sono? Sì. Buonasera. Intorno a quest'ora è bellissimo. Questo. Vai, scusa.
Grosso modo.
Mi piaceva.
Alla Iacovitti. Direi. Allora, due cose, anzitutto. Primo, non c'è più Ponte Milvio.
Sì, esatto.
Ecco, c'eravamo lasciati.
Sono arrivati al pudore anche lì, ma per ragioni, diciamo, sono stati smascherati e quindi si sono detto basta.
Avevano paura che arrivassero masse.
Erano andati oltre Fellini, quindi.
Con le maschere da porco e quindi hanno pensato che forse era meglio. Diciamo, per chi non ci ha sentito le ultime volte, avremmo dovuto fare una trasmissione su una grande rievocazione in costume a Ponte Milvio della battaglia omonima, per l'appunto. Con
la faremo, ma non su questo.
A questo punto
la faremo su Saxa Rubra, nel senso che la fanno la manifestazione, ma a Saxa Rubra, quindi in sette. Tra loro, perché chiaramente Saxa Rubra
è una cosa interna.
Sì, ma poi è che va a Saxa Rubra. Un conto è che fai la pagliacciata a Ponte Milvio, qualcuno becchi se è Lungotevere.
Beh, sì,
c'è una
lì,
zona, c'è tutta la zona Flaminia
della mattina.
Cioè, ci sono degli abitanti che comunque si muovono. A Saxa Rubra c'è il nulla.
Quindi la puoi fare.
La Rai.
Va bene,
e questo ci sarà probabilmente, perché non deve faticare, mette una telecamera sul balcone e li riprende mentre fanno la ricostruzione del Inox Signo Vinces. Quindi ci sarà l'apparizione della croce e tutta questa enorme farsa.
Gli antichi romani, sia quelli cristiani, sia quelli pagani, eccetera, eccetera.
Però noi quindi la faremo questa trasmissione, ma la faremo proprio su Inox Signo Vinces, cioè parleremo di questa.
La faremo seria, ecco. Non...
Cioè, noi racconteremo quello che non viene raccontato lì, perché qui lì è una leggenda messa in scena. Noi cercheremo di fare un po' di storia che non si fa con i miti e le leggende, ma con i fatti, laddove
si possono...
più si va indietro e più le fonti sono quello che sono.
È difficile, nel senso, appurare.
Non ci sono le immagini di questa battaglia, purtroppo, quindi noi non sappiamo
come sia andata veramente e se sia apparsa veramente la croce.
Siamo sicuri che non è apparso niente, questo sicuro. Questa è la certezza che abbiamo. Quindi a partire da questo, che non è apparso nulla, perché sennò è finita, ma non è neanche da considerare questa cosa. Quindi è chiaro che non è apparso un segno nel cielo. I segni nel cielo appaiono se appaiono nella mente di chi li vede. Questo è il problema principale, eventualmente. Quindi se nella mente di chi guarda in alto e apre gli occhi e vede nel cielo una croce, quella croce gli altri non la vedono, ma la vede solo lui, cosa sempre avvenuta, il problema non è appunto che ci sono delle perturbazioni o degli eventi che non conosciamo, è nella mente di chi
la vuole vedere.
Vuole vedere qualcosa che non c'è, questo è sicuro. Quindi probabilmente bisognerà vedere, ma è possibile che nella mente di Costantino bla bla bla.
Probabilmente
lo saprete
no,
la prossima puntata. Lo sapremo la prossima puntata. Ne parleremo e avremo anche l'opportunità di parlare con degli specialisti.
E
oltre
poi,
a noi, nel senso,
certo,
proprio.
Ancora più specialisti.
Sì, proprio di Roma.
E poi altra, a proposito di immagini e rappresentazioni, pare che ci sia una grande messe di future produzioni, superproduzioni bibliche ad Hollywood, con
sappiamo
da
tempo,
da Ridley Scott a Steven Spielberg,
da tempo, tra cui
un diluvio universale con
di sicuro avremo nel prossimo 2013, forse per la Natale 2013 oppure l'immediato 2014, Noè interpretato da Russell Crowe. Stanno girando, quindi insomma è una certezza, non uscirà. Gli altri progetti, finché non iniziano
per
le produzioni, bisognerà
Scott, sempre.
Bisognerà dunque Noè, oddio,
perché sarebbe proprio il gladiatore, quindi
no, non è Ridley Scott. Noè non mi pare, mi fai un check, mi è sfuggito, cioè nel senso l'ho letto ma non ricordo in questo momento, perché ho letto molto tempo fa, prima dell'estate, delle notizie. Un amico mi ha mandato una mail contenente questi dettagli produttivi, perché diciamo dagli Stati Uniti mi aveva mandato una mail in cui avevo fatto un'intervista, gli erano venute fuori queste cose, tra cui poi anche questa che era già nota in realtà, perché poi Darren Aronofsky, no infatti non è Ridley Scott, Darren Aronofsky, che
il greco, il
sì,
Tanto buonasera.
Ben arrivato.
Ben arrivato. Anche perché il fatto del nostro ritardo è dovuto a una serie di disguidi, tra cui questo, per cui ci scusiamo di nuovo.
E incolpiamo tutto l'ultimo redattore appena.
E l'ultimo minuto chiaramente paga.
All'italiana.
All'italiana, esattamente.
Lo facevano tutti, è colpa sua.
Lui
non,
e lui ovviamente ha detto, ma tengo famiglia.
In realtà
la solita frase serve apposta.
Ha parcheggiato con la sua Jaguar qui sotto al posto dell'handicap.
Anzi, anche in doppia fila, quindi probabilmente andrò via prima. Però
scusate, grazie. Ciao, è stato bello. Ciao, 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 ciao.
Bene, cerchiamo di essere insomma fedeli al nostro cliché di italiano.
C'è sempre un po' di mostri in noi, ovviamente.
Sì, però in alcuni la percentuale è più elevata. Ecco.
Quindi dicevamo che parleremo di questa storia alla prossima puntata.
Bene, invece...
Di Noè?
No, di Monte Milvio. Di Noè le parleremo quando uscirà il film, ovviamente. Cioè, seguiremo la produzione e vi daremo aggiornamenti di eventuali cose che vengono fuori, diciamo, il gossip sul set, se volete. Insomma, cercheremo
di indagare. Pure The Wrestler?
Sì, anche The Wrestler, che è un bel film.
Assolutamente.
Sì. Forse sarà un grande Mickey Rourke, che è proprio quasi autobiografico, no? Non è la sua vita, ma insomma...
Gli potrebbe assomigliare.
Sì, somiglia molto a un personaggio, infatti lo fa con poco sforzo, ma anche con una grande interpretazione. Lui è uno di quelli che si sono bruciati proprio perché sono piuttosto dotati, ma...
Si sono lasciati un po' andare.
Sì, però questo spesso accade, in ambiti, diciamo, dove poi in fondo è un attore che cos'è? Uno che vive di menzogna.
Adesso ritorniamo alla Hollywood degli anni 50.
Deve fingere, quindi se vuole fingere, evitando di fingere, soffre molto e può succedere che viene travolto da ciò che è.
Da se stesso.
Sia durante che dopo, perché per esempio Viale del Tramonto ci dice che ecco, quando qualcosa finisce diventa anche peggio dell'autodistruggersi durante, capito? Sì. Quindi io preferisco chi si alcolizza e si annienta. Cioè, viva Marilyn Monroe e
chi cerca la realtà nel corpo, insomma, quello faceva infatti alcol, box, insomma, tutte cose molto fisiche.
Sì, lui in particolare, sì.
Beh, sì, non se ne è mancata una.
Però siccome io non credo nel complotto, Marilyn Monroe invece diciamo, si è distrutta da sola, sostanzialmente, costruita e distrutta da sola, ha deciso e è stata padrona totale della sua vita, anche della sua dolorosissima sofferenza, perché è una persona...
Beh,
che non era assolutamente quello che appariva e anche, ed era consapevole, cioè la sua grandezza umana, dico, era anche questa dimensione in cui lei percepiva proprio questo e lo viveva in un modo diverso da tante identiche a lei, che però qualcosa di diverso ci deve essere nell'apparire in quel modo lì, capito? Tra tante identiche, prima e dopo. E quello che c'è è una sofferenza profondissima che trapela.
È anche una forma
in
di
contesto.
Assolutamente.
Mille cose, non entriamo poi negli psicologismi troppo intimi, perché poi diventano anche un po' narrazione. Io mi baso sullo sguardo, sulla capacità di fare un ruolo in un certo modo, sapendo che quello stesso ruolo l'hanno fatto in 30 bellissime attrici, diciamo, non solo hollywoodiane, perché non è un fatto un problema hollywoodiano, no? Certamente Hollywood divora, distrugge quelli che cattura, perché li usa, li mercifica e ne fa denaro. Però anche lì c'è anche il lato umano, cioè di quanto uno poi lascia che questo sia totalmente vissuto senza quasi consapevolezza, oppure invece chi tenta di dominarlo, e questo fa anche la differenza e costruisce poi i grandi miti anche hollywoodiani, tra cui poi alla fine sono quelli che fanno certi gesti particolari, estremi. Poi un gesto estremo a Hollywood è rifiutare l'Oscar, no?
E non l'hanno fatto in tantissimi.
No, l'hanno fatto in due o tre.
Sì. Uno era Marlon.
Credo due.
George C. Scott e Marlon Brando.
Che mandò la nativa americana alla consegna dell'Oscar. Se non,
che sono, credo, se non rispettivamente errata. Il padrino e Patton.
Sì.
Brando era il padrino, no?
Brando ha rifiutato... mandando un'attrice, una nativa. Diciamo.
Ma era per il padrino? Perché se Scott era per Patton.
Scott era Patton e era per il padrino, certo. Beh
certo, non è che era l'unico.
Non era neanche un Oscar così, come tanti. Ecco.
No, oggi l'Oscar insomma vale un po' meno. C'è stato un momento in cui, per quanto è uno prodotto della
commerciale,
industria culturale, ovviamente, quindi insomma è tutto molto...
autocelebrativo.
Sì, però... alcuni miglior attore, regista, film sono un po' più pensati, in assoluto rispetto a tutti gli altri che servono per trainare il carrozzone hollywoodiano e autopremiarsi, cioè solo questo si...
salute,
se
salute.
C'è il cardiologo in ascolto, corra.
Mi ricorda un po' la scena dell'avvocato del diavolo, non so se ve la ricordate, quando c'è l'avvocato altro che entra in aula e non riesce più a parlare. Speriamo che tu non abbia relazioni cattive con loschi personaggi.
Fossimo nel Medioevo, io ora penserei che ciò che sto dicendo non è gradito in, in cielo,
in alte sedi,
e qualcuno mi sta mandando da tossire. Invece
e
mi sono
saresti
solo...
pienamente convinto di questo?
Assolutamente. Quando? Nel Medioevo? Ma noi non sentiamo quello che dice lui, però.
Sì, no, però
quindi non possiamo interloquire.
Arriva dall'oltretomba.
Arriva dall'oltretomba.
Si sente, sente una voce.
C'è una voce fuori campo. Ma
abbiamo un microfono
fuori.
Di meno.
Sì.
Noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a sottoscrivere. Vi imploriamo con tutta l'umiltà di noi credenti di darci il nostro 8 per 1000. Qui però. Cioè devolvetelo a... Proprio scrivete. Dai l'indirizzo.
Il conto corrente postale 6180-4001 Radio Onda Rossa 00185 Via dei Volsci 56 Roma.
Oppure telefonate per avere questa informazione
o sul sito
www.ondarossa.info. Diamo do il mio 8 per 1000 all'ora di religione e noi ci compriamo un quarto microfono.
Però non avremo più l'effetto oltretomba, sarà...
Eh?
Non avremo più l'effetto oltretomba, chissà se
rendiamo. No, però troveremo un quinto, perché così riusciremo a procedere.
È vero, c'è cioè il quinto che sta aspettando.
Il quinto elemento.
Ci sarà il quinto elemento. Ci sarà il quinto elemento, esatto.
Va bene.
Bene.
Torniamo a noi.
Noi abbiamo mantenuto la parola, perché insomma siamo di parola, siamo uomini d'onore.
Non siamo lingue biforcute.
Esatto. E quindi abbiamo visto per voi, anche se qualcuno
l'avrà già visto,
speriamo di sì, il film di Bellocchio.
Bene.
E quindi lascio la parola al nostro narratore, che introdurrà la nostra recensione, però passando attraverso invece una piccola, così diciamo, che vuoi fare un plot.
Sì, più che plot tentiamo un attimino di restituire che tipo di approccio ha avuto.
Okay, voglio dire, non è che sveliamo
l'assassino, purtroppo.
Esatto, segreti o altro, diciamo, senza entrare nel dettaglio.
Diciamo l'assassino non c'è, facciamo sì. Mettiamola così, esatto. Che forse è meglio.
È una storia che si può, diciamo, raccontare. Dopodiché noi diciamo sempre, quando si parla di un film, chi non l'ha visto deve vederlo, perché non si può accontentare di ascoltare qualcuno che lo racconta, anzi serve proprio per stimolarlo eventualmente a dare un'occhiata. Chi l'ha visto ovviamente sa di cosa parliamo, quindi ci seguirà. Chi non l'ha visto lo vada a vedere. Questo è già un indizio, nel senso che ci svela che se noi spingiamo ad andare a vedere, chiarisce.
Lo riteniamo
che è giusto che si vada a vedere.
Sì, questo senza
alcun dubbio.
Senza alcun dubbio. Sponsorizzato ufficialmente. Diciamo l'approccio che ha avuto Bellocchio, insomma, più che la trama vera e propria. Vabbè, per cui non sapesse, insomma, il fulcro della vicenda ruota intorno a Eluana Englaro e quindi a quelle tematiche lì.
Che è lo sfondo,
diciamo, lui affronta questa vicenda non affrontandola direttamente e quindi ripercorrendo le tappe della vicenda appunto di Eluana, ma è lo sfondo pubblico, nel senso che è ambientato nell'Italia due anni fa, o tre forse. Comunque, insomma, è in tempo reale, è ambientato proprio negli ultimi giorni prima.
Febbraio 2009.
Esattamente, gli ultimi giorni. E questo è, diciamo, l'evento pubblico che connette le varie storie personali. Lui che fa Bellocchio, fondamentalmente, mette in scena una serie di vicende private, insomma, in cui situazioni, mette dei personaggi in situazioni in cui a modo loro ognuno affronta la tematica del fine della vita, della fine della vita, del porre fine volontariamente o meno alla propria vita, e quindi affronta dei personaggi che si confrontano tra appunto situazioni analoghe a quella di Eluana oppure al tema cosciente del suicidio. Quindi comunque diciamo che mette i suoi personaggi a confronto con col problema della fine volontaria della vita e con le relative o soluzioni o comunque problematiche. Tra questi personaggi, alcuni, e non tutti comunque, ma alcuni sono profondamente intrisi di religione, di religiosità di varia natura, e altri sono assolutamente laici. Diciamo che nella varietà con cui, e nella dignità comunque con cui ognuno affronta questa vicenda, è restituita probabilmente, insomma, l'intento di Belloc è quello di restituire la complessità di una vicenda irriducibile a un giudizio definitivo, e quindi appunto
irriducibile a un giudizio unificante,
a un giudizio unificante, a un giudizio che debba prevalere o che possa essere guida degli altri, insomma. No, no, infatti proprio esattamente lui risponde col relativismo, con l'elogio del relativismo, che con la dignità del anche dal punto di vista laico, insomma, nel rispetto dell'approccio.
Film laico e relativista.
Ho visto sicuramente un film laico e relativista, e che fa proprio dubbio di questo la sua risposta, nel senso che poi lui di Eluana in senso proprio vero e proprio non prende posizione, lui appunto essendo sfondo riproduce gli eventi, ma appunto come contesto e contenitore delle vicende singole, di fronte alle quali neanche poi di fatto prende posizione, se non altro perché ognuna in qualche modo rispecchia una situazione, un modo particolare
di rappresentare. Lui rappresenta la polifonia del problema.
Sì, sia
perché è fatto di personaggi che si pongono di fronte a problemi analoghi, identici, di fronte alla vita e alla morte, in situazioni, diciamo, contemporanee in questi due giorni, durante i quali, mentre avviene tutta la vicenda dei protagonisti del film, c'è sullo sfondo, nel senso sullo sfondo perché è uno sfondo reale, mentre tutto il resto è costruito per il film,
sì, proprio anche cronaca, immagini, delle giornali,
sì, mescolate le immagini reali dei telegiornali e del Parlamento, le immagini del Parlamento di Quagliariello in particolare, no? Ma non solo, però lui è il più famoso.
Lui è quello a cui è dedicata una frase maggiore, insomma, parla viene giustamente ricordato quello che ha detto, perché per chi non ricordasse lo ascolti nel film, così se magari un po' di... Comunque sia, diciamo che fa anche un passo in più verso il lato politico della vicenda, nel senso che uno di questi personaggi è un parlamentare PDL, che è Servillo, bravissimo peraltro, e quindi tra le altre cose Bellocchio entra anche nel merito del problema del legislatore in qualche modo, e non solo come astrattezza, ma proprio del legislatore del PDL, quindi personaggio del tutto problematico e con tutto quello che c'è, con tutto quello che è l'ambiente a cui fa riferimento, e tra virgolette mette in scena un personaggio del PDL in qualche modo onesto, o perlomeno che si trova di fronte a tra le tante vicende che ha affrontato, che insomma si capisce che ha affrontato perché sta lì, con una certa disinvoltura. Questa è una che comunque lo pone di fronte, perché appunto tocca anche delle corde personali, lo pone di fronte a una crisi
con
la propria coscienza, che lo porta a un conflitto d'autorità col partito, per l'appunto, e col capo che viene evocato, insomma.
Quindi diciamo siamo di fronte al tema centrale, perché il protagonista è Servillo, l'attore più significativo che incarna una vicenda complessa, proprio politica, e rappresenta un momento storico, di fronte al tema centrale, quindi quello della libertà di coscienza. E lui ovviamente si pone di fronte a questo con l'idea che la libertà di coscienza è centrale. Da qui ecco il discorso della laicità.
Sì, il discorso della laicità appunto viene affrontato in questo modo. Certamente è da un certo punto di vista il personaggio più spinoso, perché comunque tu l'hai visto il film?
No, ancora no. Ok. Ai noi. Quindi posso farti domande.
No, diciamo che in breve sintesi, insomma, Servillo appunto è parlamentare PDL che ha avuto una situazione simile in famiglia, e si trova lui con la figlia, che è una cattolica militante, che si oppone a quello che chiamano omicidio dell'Englaro, e però lui, che comunque, al di là dell'aspetto anagrafico, comunque a conoscenza di alcuni retroscena appunto essendo la sua vita, e quindi entra in qualche modo in dialogo con dei personaggi abbastanza paragonabili, forse, insomma, tra il Divo e Fellini, in qualche modo, la ricostruzione,
mettiamola così,
insomma, la ricostruzione dell'ambiente del PDL, che poi appunto è mostrata in una scena, in varie scene, di cui una proprio esplicitamente felliniana, e che allude chiaramente al basso impero, insomma, diciamo, al potere senatoriale, esattamente. E quindi intanto mette in scena questa crisi proprio di un sistema che è al collasso, a partire da questa vicenda, che è la più esplicita politicizzazione pubblica dell'evento, perché l'altro appunto è relegato agli aspetti privati, la cui composizione, così, diciamo, il mosaico che compone, restituisce in qualche modo l'aspetto politico di una vicenda, o perlomeno mettendo in scena dei privati, delle situazioni private che vengono connesse da questa storia di Luana, diciamo, la politicizzazione dell'evento e del caso Englaro è dovuto al fatto appunto dell'impossibilità dell'autorità di ridurre a norma questa questione. Diciamo, abbiamo detto già che il film è sicuramente ben fatto, nel senso che comunque questa, che è un modo di affrontare questa vicenda che poteva essere affrontata in mille modi, Bellocchio sceglie questo, e che era abbastanza difficile, ma onestamente va detto che è stato molto rigoroso nel non eccedere, quindi comunque sicuramente è un bel film, un film fatto, insomma, contenendo tutte le possibili, molto, la maggior parte delle possibili sbavature, in qualche modo, oppure anche prolissità. Però forse qui, diciamo, questo è un po' l'argomento forse di conversazione, è proprio, almeno per quanto forse mi riguarda, insomma, è un po' la grandezza, ma anche il limite, diciamo, anche se appunto poteva essere fatto in mille modi, quello della riduzione al privato, nel senso che poi l'aspetto pubblico della vicenda è trattato come, appunto, come risultato dell'insieme, in qualche modo.
Questo è vero, però diciamo, è limitante.
Mi rendo conto che era molto difficile fare un'altra cosa.
Però ho capito, sono d'accordo, ma bisogna contestualizzare.
Sempre lì si va a parare.
Sì, ma nel senso, però, qui siamo, insomma, va fatto realmente, perché, cioè, bisogna capire chi è anche l'autore. Insomma, un autore ha una sua storia, e quindi non, diciamo, noi conosciamo Bellocchio piuttosto bene e sappiamo che lavora su questo. Poi comunque, voglio dire, lui è questo perché lui lo conosciamo prevalentemente, almeno il pubblico, proprio quantomeno meno addetto ai lavori, ma che però un pochino così orecchia, no, sa che Bellocchio è i pugni in tasca, che è comunque la famiglia. Quindi lui tende a partire,
è loro,
diciamo,
di religione,
ovviamente, come ultima, però, diciamo, poi ha avuto un percorso, diciamo, di rapporto così complesso con la psicanalisi, che è molto importante, anche se pensiamo anche al film A Vincere, che era complesso,
era l'ultimo prima di questo, però.
Sì, quindi dove ha tentato di affrontare la questione del Mussolini del primo periodo, ma in generale poi la fase successiva legata alla vicenda del figlio, anche lì partendo dalla famiglia, perché c'è, cioè, la famiglia, poi nell'ambito della privata dei Mussolini, ammesso che poi Mussolini potesse avere una vita privata, perché no, nel senso che ha ammesso nel concesso, è lui stesso che non ha mai fatto nulla perché la sua vita privata fosse privata, certamente non aveva un comportamento da politico inglese della stessa epoca, voglio dire, insomma, ecco,
assolutamente no,
c'era un baratro enorme, diciamo, il Pacifico,
ma qualcosa poi ci riporta esempi passati e presenti, ecco.
Sì, sì.
Evidentemente.
Infatti,
c'è una cifra,
c'è una cifra culturale, più che altro, se non altro per un po' culturale, ma anche perché lo stesso ruolo non è quello di un parlamentare, di un parlamento che vanta una tradizione di 800 anni di democrazia vera, presunta. L'Inghilterra degli anni 30 non era la patria della democrazia nel senso più alto e nobile del termine, però ci provava ad avvicinarsi, cioè c'era una produzione intellettuale che su questo però lavorava, anche se chi poi ovviamente da un altro punto di vista eminentemente politico si opponeva, aveva un'altra idea della democrazia, però si ragionava in quei termini. Qui no, era saltato tutto, quindi quando Mussolini poi pratica rapidamente l'ascesa al potere e ha una svolta totalmente da dittatore, quindi totalitaria, rinuncia a un tipo di comportamento e inevitabilmente quel comportamento che assume diventa un comportamento che lo conduce anche agli eccessi, diciamo, che poi ritornano oggi in una forma però chiaramente da farsa, con le feste dell'ex Presidente del Consiglio. Lui poi era Presidente del Consiglio, peraltro, il quale ovviamente non faceva questo, semplicemente aveva delle amanti, e questo però incarnava in un immaginario rozzo quanto si vuole, ma molto arcaico, nel senso che ha attraversato intere ere della storia dell'umanità, dove comunque il potere maschile di un uomo al comando, sia di una piccola tribù che di una nazione come poi è stata l'Italia fascista, aveva un rapporto con le donne di un certo tipo, che rappresenta una funzione anche mitica, quella del padre della patria, quindi i figli, le donne sono comunque tutte sue, assolutamente. Quindi questo diciamo,
questo senza neanche scomodare le statue di Priapo, insomma, diciamo, fermiamoci a questa metafora.
E quindi tutto questo poi accompagna tutta la vicenda del fascismo, perché la parabola, anche se è tutta politica e storica nel senso pubblico del termine, poi la storia non è soltanto atti, fatti pubblici
e anche idee, costumi
e quantomeno in alcuni casi diari privati, lettere private, che contribuiscono a complessificare i rapporti e sempre a demistificare le narrazioni, che sono sempre narrazioni, perché comunque la storia è una narrazione. L'onestà intellettuale è che in chi la pratica, appunto, l'onestà intellettuale, c'è la dichiarazione che è sempre sottoponibile a falsificazione. Quella è cioè, nel senso, se qualcuno mi dimostra che io le fonti, ho trattato male quello che sto dicendo, io devo rettificare, devo modificare, o faccio parte di un dibattito. Questo, diciamo, è il fatto per cui siamo di fronte a una onestà intellettuale quando ci troviamo di fronte agli scritti degli storici, che apprezziamo, sapendo che sono però narrazioni, sono loro stessi a dirlo. Io sono un essere umano che più di tanto non può fare in quanto essere umano, per quanto sono Eric Hobsbawm, a cui dedichiamo il nostro immediato ricordo, il compagno Eric Hobsbawm, scomparso pochi giorni fa a 95 anni. Lo vogliamo onorare e chapeau e basta, insomma, un grande,
invitare alla lettura.
Insomma, invitiamo i nostri ascoltatori a comprare qualunque libro di Eric Hobsbawm, si divertirà. Vada a suo gusto.
Oltre il Secolo Breve, che ha scritto anche qualcos'altro.
Sì,
bestseller, però
io, aveva già 75
io
anni.
La Lezione della Lezione è bellissimo, l'ho riletto proprio
I ribelli
poco tempo fa, quando ho rifatto una trasmissione qui sulla tradizione, mi sono andato a riprenderla, l'ho letto tempo fa, e le mie sottolineature, insomma, è bellissimo. Però io mi sento di suggerire, così è assolutamente personale, chi volesse leggere Eric Hobsbawm, che stiamo ricordando in quanto scomparso 2 o 3 giorni fa a 95 anni, uno dei massimi storici del Novecento, nel senso sia da un punto di vista di prassi, cioè lui ha proprio praticato come storico del Novecento, ma anche perché lo è stato, perché ha vissuto in tutto il Novecento.
Dal 17
esatto, oggi, quindi, insomma, tolti i primi anni di gioventù, dall'università in poi lui è presente. E mi pregio di riconsigliarvi, si può dire?
Sì, è molto... Parrai anni 50
che già c'era Hobsbawm, quindi da consigliare,
già c'era 35 anni. Oltretutto il suo primo libro peraltro è proprio sull'Italia, o uno fra i suoi primissimi libri.
Sì, quindi, sì, lui si è interessato al brigantaggio e alle rivolte,
insomma,
esattamente, quindi. E poi al gruppo di Montamiata e sì, lazarettisti. E poi vi ripeto, io mi suggerisco di L'età degli imperi, che devo dire è uno dei suoi grandi capolavori. Oggi più che mai, nel senso, è interessante rileggerlo. Per questo l'ho suggerito, perché ne ho in mente altri 3-4. Però se proprio, come dire, volete leggere solo uno, prendetevi L'età degli imperi, che è una terza che si trova, credo, non sono sicuro, spero sia ristampato, ma credo di sì. Poi adesso, figuratevi, uscirà nei prossimi giorni.
Qualsiasi
giustamente
cosa.
Questa è l'unica cosa, che quando muore uno almeno riescono i libri, insomma.
Le cose più in banale, anche i carteggi privati col bidello, però meglio così, insomma, che niente.
Ci mancherebbe altro. Sempre meglio avere che non avere conoscenza.
Assolutamente.
O accesso. Poi, come dire, la terza, una riedizione di questo libro di Hobsbawm, ormai la trovate a 9 euro, che effettivamente meno non lo so. è un libro di 300 pagine, si trovano a 9-10 euro, insomma. Certo, la carta è quella che è, anche la copertina, ma però insomma è accessibile,
comunque
dai.
Leggibile.
Ma sì, è meno di un biglietto di un filmaccio in 3D e dura
un po' di più di due,
di più. Poi è bellissimo. Tra l'altro L'età degli imperi è anche bello da leggere perché è proprio una storia.
Beh sì, poi lui, il ragazzo, scriveva bene, diciamo,
il ragazzo ci sapeva anche fare,
anche
sì.
Un grosso intenditore di jazz.
Assolutamente, ha scritto una storia del jazz fondamentale negli 86-84. Due? Io forse perché l'ho comprata nell'86.
Sei è rimasto. Sei sempre centrato su te stesso.
No, perché magari io ricordo la data, cioè mi ricordo più che la data, quando l'ho comprato, mi ricordo che lo stavo leggendo. So che come ero fatto e ho risalito all'età, però l'ho retrodatato. Chiedo venia.
Giustamente.
Bene, abbiamo ricordato anche Eric Hobsbawm, che ci tenevamo.
Eh sì, sicuramente.
E stavamo invece parlando di Bell'Occhio. Stavamo dicendo che andava contestualizzato il film, e io quello stavo cercando di dire, cioè quello che dici tu è vero, però è vero fino a un certo punto, nel senso che è vero, ma lui quello fa da sempre. Quindi lavora su questo tipo di registro per raccontare quello che avviene, insomma. Quindi non è che sto,
no, ma infatti non, diciamo, non era neanche una vera e propria polemica,
quello che penso io, appunto, rispetto al fatto che quel limite è comunque un limite o poetico di un'opera.
Sì, no, che poi forse non è neanche un limite, diciamo, un approccio,
no, è un modo,
è un modo che chiaramente è evidentemente
però
suo.
Cosa esclude cosa esclude? Un certo tipo di pubblico? No, non credo, credo che anche messa come la dici tu, il pubblico comunque è limitato, perché questo è un cinema,
sì,
che non è
entertainment,
cioè, diciamo,
diciamo il tema è talmente pesante,
no, nel senso che si parla costantemente di morte e vita, quindi non che questo debba spaventare, ma è radicale, quindi voglio dire
non è fatto,
cioè,
per
lo possono vedere tutti ovviamente, però quando uno deve decidere di andare al cinema, i risultati che noi abbiamo è che dopo un anno sappiamo che sono usciti 50-100 film, vediamo il pubblico come ha reagito, quello è un dato.
Sì, no, ma è stato proprio intervistato qui in radio poco dopo.
Chi?
Lui, Bell'Occhio.
Ah.
E diceva appunto come sta andando il film: benino, però peggio degli ultimi. Però anche lui diceva, sì, tutto sommato era abbastanza, ci si poteva attendere una cosa del genere, ovviamente. Meno che uno non sia Clint Eastwood, però anche lì vai perché stai andando a vedere Clint Eastwood, poi ti rendi conto del film. Però ormai no. Già sei entrato.
Sì, poi magari forse fai pure finta che non ha detto niente ultimamente Clint Eastwood.
Sì, sì,
diciamo.
Però,
uno ricorda il Clint Eastwood.
Sì, però lui non ha mai.
No, però.
Non ha mai smentito questo. Diciamo che adesso.
Non ha mai smentito, però non aveva neanche. Non si era mai neanche così spinto così avanti. Insomma.
A un livello un po' così.
Però nei fatti
un po' rozzo.
Dico, come filmmaker l'aveva smentita certe cose sul,
ma non aveva,
diciamo,
smentite,
non, a che noi è piaciuto dire che sembravano smentite effettivamente.
Ma la verità, io mi rivendico totalmente questo da sempre, io non ho mai
beh, effettivamente comunque
che
alcuni film non sembrerebbero partoriti dalla mente di un repubblicano reazionario.
Io non ho mai messo in contraddizione questo, perché quello che lui fa, diciamo, nei film sono delle rappresentazioni di quello che tu vedi nel film, no? Quindi tu vedi l'aldilà, oppure il mondo della box, oppure il mondo degli immigrati vicini di casa, e devi vederlo rappresentato. Però adesso così entriamo in un ambito un po' ostico per chi ci ascolta, nel senso che stiamo facendo riferimento a parte agli ultimi film in generale, insomma,
che comunque probabilmente sono stati più visti di Bell'Occhio.
Ah, questo sicuramente, no? Però entriamo nel merito,
però,
dovremmo poi definire
appunto
queste storie, e io poi ti direi che queste storie non hanno nulla in contrasto, prese come un cassetto con l'armadio del suo immaginario, cioè sono dei cassetti che nel suo armadio ci rientrano perfettamente.
No, questo senso dubbio. Sicuramente,
anche
anzi,
se lui parla parla dell'aldilà in un ultimo film, uno degli ultimi tre, mi pare.
Hereafter.
Sì,
credo sia penultimo, forse. Sì. Penultimo,
non mi ricordo se è l'ultimo o il penultimo. Adesso è molto prolifico il nostro amico.
È un po' alla di Oliveira, ecco, questi ormai più banali.
Sì, ma è molto più giovane.
Beh, più prolifico.
Ha solo 80 anni.
C'è una vita davanti.
È un ragazzino, ha solo 80 anni. De Oliveira c'ha tipo 20, 22, 23 di più, 24 di più.
103 anni.
Potrebbe essere il padre.
Di più, potrebbe essere il padre. A 23 anni, tranquillamente, il padre di Eastwood. Quindi, insomma. Quando
c'è scenografia di Oscar Niemeyer, avevo già detto.
Sicuramente. Quindi dicevo, ripeto, quello che noi vediamo nei suoi film, tutti, poi gli più indicativi comunque sono i polizieschi, quelli sono molto indicativi,
sì,
sull'idea di giustizia ovviamente, e dell'onestà, dell'individuo, quindi l'affermazione etica attraverso un rifiuto di norme di un certo tipo e l'applicazione di altre norme, quello è molto forte, a parte il Callaghan di Don Siegel, ma in generale in tutta l'evoluzione del Callaghan e anche di quello che sono gli altri polizieschi che lui ha fatto, perché non è sempre stato solo Callaghan, insomma i Callaghan sono 5 poi, se non vado errato,
sì,
dilatati in 12-13 anni mi sembra,
anche se poi sono in realtà gli spin-off di Callaghan, i sequel di Callaghan, cioè,
non suoi, perché ha prodotto sicuramente dei figli, come no, certamente il primo ispettore Callaghan, Dirty Harry,
U-Punk,
quindi lui è uno che i pezzi di cose che noi vediamo fanno parte di un quadro che non confligge con le sue idee di società e di mondo, che è di tipo repubblicano. Ovviamente un repubblicano non è necessariamente un cattolico estremista di destra, cioè no, però, è di destra ma semplicemente con dei o agnostico o addirittura ateo, cioè non è che
uno
è ateo,
due cose.
Perché Dawkins, che è notoriamente ateo, non ha nulla a che vedere con i democratici, non credo sia un repubblicano sfegatato, ma non ha nulla di democratico.
Dawkins è il fisico,
Dawkins, volevo dire Richard Dawkins, non
Stephen Hawking.
Stephen Hawking, che è invece il fisico, il quale ha un approccio, diciamo, diverso.
È oltre.
E poi, comunque, insomma,
è molto oltre.
In tutti i sensi.
Che recentemente, ricordiamo, anche lui ha inaugurato le Paralimpiadi a Londra.
Bellissima, una scena bellissima, devo dire. Molto, molto bella.
Sì.
Bella, molto bella.
Però comunque, avvicinando anche un po' Clint Eastwood a quello che dicevamo noi, probabilmente,
cioè,
forse
questa scena delle Olimpiadi, l'inaugurazione delle Paralimpiadi è stata bella perché non c'era nessuna pietà, che è la cosa migliore.
No, lui per primo.
Non c'era niente, non c'era nessun pretaccio che comunque ammantava di chissà cosa tutta quella gente.
Una manifestazione sportiva.
Esattamente, tutta quella gente che ovviamente stava lì perché qualcosa era diverso da quelli delle Olimpiadi precedenti. Quindi. Però tutto questo era costruito come un'Olimpiade dove Hawkins, che è penso l'emblema di quanto, essendo limitati, è possibile un'invade da oltre il 100%? No, però insomma, diciamo,
lì ci siamo vicini,
diciamo siamo quasi oltre il 100%, eppure no, scrive libri.
E che libri?
Capito? Quindi è stato molto bello quell'inaugurazione, perché era fatta in questo modo, dove c'era l'essere umano, punto, quello che lo contiene è relativo, anche se ha un'importanza evidente, ma non è morale.
Volevi tornare
il discorso Eastwood è complesso, abbiamo solo detto,
no, però dicevamo che in Italia, quanto probabilmente forse in Italia più che altrove, l'identificazione, comunque l'avvicinamento di Eastwood ai democratici è proprio perché lui ha affrontato il tema dell'eutanasia, che però, questo onestamente va detto, negli Stati Uniti non è come da noi, insomma, quindi sicuramente da noi,
in che senso, scusa?
No, nel senso che in Million Dollar Baby lui affronta il tema dell'eutanasia, che da noi è chiaramente riavvicinando Eastwood,
sì, certo,
anche lui ha affrontato questo tema, e quindi è forse uno dei casi dell'abbaglio.
Approfondisci questo, allora facciamo Million Dollar Baby,
faccio solo una parentesi, che lui comunque fa un film contro la pena di morte, questo va detto, Eastwood, che effettivamente non è da destra repubblicana, questo onestamente va
detto.
Io
non so,
insomma,
se tutti i repubblicani siano a favore della pena di morte.
No, evidentemente no.
Quando uno dice i repubblicani sono così, diventa un problema gigantesco, perché la riduzione di qualunque cosa poi ti porta fuori strada.
Però non è
la
tema
marginale, no? Dopodiché nessuno. Prego.
Sì, però diciamo ufficialmente.
Ufficialmente posizione... sì, però noi ce la sentiamo di dire che tutti quelli che votano repubblicano negli Stati Uniti sono a favore della pena di morte. No, perché non è così.
No, però ce la sentiamo di dire che questo dovrebbe essere un problema nel senso non marginale.
2%, quindi è chiaro che sono, diciamo, ininfluenti, però ci sono, quindi che ci sia un repubblicano che è contro e ci fa un film ci può stare, non è che lui non è repubblicano se fa un film contro la pena di morte. Ma perché? Perché ragiona. Sa, allora vogliamo dire una tutta, io so benissimo, perché lo si legge in rete da tempo, ma è una cosa che stava in un libro di Amnesty, c'è un giudice della Corte Suprema repubblicano che ha dichiarato, e lo trovate perché è riportato in infiniti siti che dibattono di questo, che è evidente che non ha alcun senso la pena di morte, ma serve ad altro, serve perché il popolo funziona in un certo modo. Quindi, e questo è un giudice che Clint Eastwood in confronto a Bakunin, capito? Quelli messi lì per proprio presidiare il sistema. Così quando noi, quant'è che parliamo del fatto che i cardinali sanno benissimo tutta una serie di cose, ma e allora, e questo è, quindi lui che si pone un problema di onestà intellettuale, cosa fa? Si documenta e dice oggettivamente nel 2000, nel ventunesimo secolo, cosa dice la giurisprudenza tout court, senza fronzoli, quello che diceva Beccaria. Punto. E lì lui lo sa, capito? Perché non è che sta scoprendo l'acqua calda, cioè no, anzi, sta proprio scoprendo l'acqua calda, mica si deve rifare a chissà che, tra l'altro a noi, paradossalmente, paese strampalato, ma insomma è lì che tutto giace, cioè a Beccaria. Allora che fai? Metti in discussione Beccaria? Se sei stolto lo fai, e fai Gibson, fai la mondezza di Willis, cioè film dove, diciamo, la destra viene rappresentata di pancia, no? Se poi invece rappresenti una destra che ragiona, vuol dire che pensa tutta una serie di cose lontane da me miliardi di anni luce, dopodiché però di fronte a alcuni aspetti essenziali della logica, della razionalità, che non sono problematici di idee profonde su come l'uomo, come si pensa essere i diritti umani e l'essere umano nella quotidianità, perché poi è lì che c'è una differenza, va bene, cioè è possibile che appunto Eastwood o chiunque altro da destra, nel senso, usiamo poi questa parola che poi ormai
da repubblicano,
sì,
diciamo,
da repubblicano americano, perché sennò non significa niente, perché c'è una differenza, penso, tra, come dire, un repubblicano come Eastwood e uno so di Alba Dorata. Quindi sì, sennò poi è finita.
No, però converrà, capito? Che insomma, se fai un film sulla pena di morte, un film sull'eutanasia, un film sull'immigrazione ispanica, un film su il donare gli organi, diciamo, sì, pues rimarrai sempre un repubblicano, però evidentemente ci stai stretto pure tu all'interno di questa categoria.
Io penso
questa
che,
categoria.
Diciamo, poi non so neanche se lui pensa...
Uno su Mandela.
Sì. Che non è un granché.
No, però diciamo che comunque...
Non è una grande opera, diciamo, tra le sue interessanti, però sono, ripeto, però siamo, sì, siamo sempre su,
no, vabbè, però tornando a noi, appunto, c'è il problema dell'individuo.
Io non è che ce l'ho con Eastwood.
No, no, vabbè, sicuramente quello che dici tu è che lui si occupa dell'individuo da americano, e questo chiaramente,
esattamente,
rispetto a noi c'è una differenza abissale
a pensare, certo, se noi, perché un repubblicano per noi chiaramente poi è Reagan, Bush, la famiglia intera e quant'altro, insomma, no? E quindi insomma non depone bene,
resti spiazzato.
Però ripeto, io per quanto posso non avere niente in comune con un repubblicano, però io non è che non ci posso parlare, capito? Che non ci parlo perché uno mi dice io sono repubblicano, allora io non ci parlo. Parlo di uno qualunque, non, certo, con Bush non me ne frega niente. Cioè, no, in realtà mi piacerebbe parlarci, ma per altri motivi. Perché...
Vabbè, con Bush padre, però.
Sì, Bush
figlio,
padre,
insomma.
Ma il figlio non è in grado.
È come quando chiediamo udienza a Benedetto XVI.
Esatto, quello è un altro discorso, perché lì c'è un altro tipo di rapporto. Però uno come me, però, che vive a New Orleans e dice sono repubblicano, ma dove pare, io ci parlo, dopodiché verifico. Può darsi che al 90% dei casi viene fuori che è un... non ho veramente niente da dire dopo la terza frase, non lo so. Ma può darsi anche che invece è una persona che c'ha un sacco di cose da dire da un altro punto di vista, e io ci parlo. Poi mica io me ne vado e dico beh, vabbè, mo sono diventato repubblicano, men che meno lui. Ci ho parlato, ho scambiato delle idee sul mondo, fine. Penso che però questo, se tutte e due sono onesti intellettualmente, come dire, qualcosa rimane di questo, di un dialogo fatto su alcune questioni. Poi chiaro, se uno discute di quanto è buono il pollo fritto, va bene, cioè, non neanche ti poni il problema di chi stai parlando, parli e basta, perché non è che... Cioè, se parli di etica, invece magari poi viene fuori. Però magari, cioè, se uno è onesto intellettualmente, però non la pensa come te, che vuol dire? Che è un nemico?
No, no, assolutamente.
Finita. Siamo 7 miliardi, regà, ma che mondo uno immagina? Cioè c'è lo sterminio, perché come fai a liberarti della differenza?
Che dico, non ne resta uno solo.
Insomma. Poi il passo dal rifiuto dell'altro, così, a priori, perché la pensa che sei te, è la fine, perché il passo successivo qual è? L'abbiamo visto mille volte nella storia, gli ultimi casi.
E ne ha scritto a lungo anche Hobsbawm.
Ne ha scritto a lunghissimo Hobsbawm di questo, da tutti i punti di vista.
Non so, potremmo avere qualche,
peraltro, da marxiano, marxista,
qualche critica sull'idea che il XX secolo sia effettivamente il secolo più violento che ci sia stato. Beh, insomma, qui andiamo nella...
anche qui su temi che ci porterebbero lontani. No, diciamo, lui
non so se si può misurare la violenza, diciamo. Sicuramente il nostro
sicuramente in finale ci arriva, insomma.
Finale ci arriva.
Si può misurare, ma perché c'è una, diciamo,
vabbè, tanto c'è una misura quantitativa,
no, ma è un problema tecnologico,
che
no,
però
non,
appunto,
non si può fare un discorso
uscendo dal...
No, no, ma anche di memoria ravvicinata.
Stiamo,
e quindi
parlando di cose senza senso, ve lo dico.
Sì, no, no. Ci mancherebbe.
Io mi rifiuto di parlare di violenza in questi termini, cioè di assoluti, anche perché stiamo facendo una trasmissione che critica la teologia, in quanto siamo teologi estremi. La teologia estrema porta alla negazione, ovviamente,
all'antiteologia,
totalmente, perché siamo, il nostro approccio è fisico, cioè da antimateria. Noi trattiamo il tema come antimateria, noi siamo l'antimateria della materia che trattiamo, cioè l'ambito religioso, mitico, leggendario,
la criptonite
e sacro,
che poi è la materia.
Che è la materia, noi siamo la materia che si oppone all'antimateria, cioè la metafisica. A proposito, oggi, no, questo lo devo dire, è meraviglioso. Allora, ho regalato a mio figlio Star Trek TNG.
Vabbè, l'hai regalato, sì.
Lui.
Sì, sì, la regala, il povero ragazzo.
L'ho regalato perché io l'ho visti comunque tutti, quindi certo. Siccome lui non li conosceva, l'ho regalato, ma mica tutta la serie, sono 178 episodi.
Il primo,
la prima stagione. E allora
ma quella degli anni 60?
No, TNG.
Ah, quella con Picard.
È la prima serie è dell'86. Questa è dell'86, perché la prima stagione è l'86. Il secondo episodio, a un certo punto, è bellissimo, perché io l'abbiamo proprio rivisto a pranzo, abbiamo mangiato insieme, eravamo soli, la mamma non c'era, e quindi abbiamo visto questa puntata, questo episodio, mentre mangiavamo, poco dopo in realtà. E allora è bellissimo perché praticamente vengono, loro si trovano in un'astronave che è stata contaminata da un virus, no? Che ha degli effetti strani, perché è come se ti ubriachi, cioè lascia andare completamente così le emozioni, no? E a un certo punto prende possesso di alcuni dell'equipaggio e arriva, mi sembra Data, che è l'androide che sostituisce Spock, quindi la logica pura a bordo, che dice, guarda, hanno preso il controllo di uno spazio della nave e hanno organizzato un gruppo di, diciamo, di dell'equipaggio, un seminario di metafisica. E Picard fa, no, metafisica, con un orrore, che proprio siamo nel 24° secolo, no? E quindi era sconvolto da questa cosa, che c'era un seminario di metafisica, e turbatissimo, dice, no, oddio, è la fine. E quindi poi riprendono il controllo.
Ritorniamo a 400 anni fa.
Era divertentissima questa cosa, perché loro davano per scontato, perché noi siamo in epoca post-metafisica, ora. Nell'86, insomma, era interessante che un telefono.
Ma noi siamo nella transizione?
Sì, siamo nella transizione.
Molto lenta.
No, noi siamo in epoca post-metafisica. Noi sì.
Concettualmente sì,
non
però.
Tutti, non tutto il pianeta.
È il famoso pezzetto della fase di transizione. In cui
una parte degli abitanti del pianeta Terra è chiaramente in fase post-metafisica. Adesso questo dobbiamo, sì, diciamo, divulgare il la novella. Che diciamo, piano piano ci liberiamo e conquistiamo l'autonomia piena della nostra libertà, e arriviamo alla libertà di coscienza di cui parlava Bellocchio. Questo lui diceva, di fronte alla scelta della vita e della morte c'è solo l'essere umano che decide, e lui fa vedere vari livelli di decisione, perché c'è la donna attrice che è in preda a un delirio mistico perché c'ha la figlia in quelle, nelle stesse condizioni
praticamente, ma è una fanatica religiosa, o perlomeno c'è diventata,
quindi è una rappresentazione,
comunque quella la sua risposta alla situazione, quella religiosa. Poi c'è appunto Servillo, che di cui Servillo abbiamo parlato,
ha spento la macchina alla moglie,
quindi
ha già fatto
sa perfettamente
cosa fare, e la figlia crede che lui l'abbia soffocata, quindi c'è un malinteso orrendo con la figlia che lo odia perché pensa che l'ha ammazzata,
direttamente.
E quindi la figlia è cattolicissimissima e va a portare
il cero
a Udine. Poi c'è il figlio di Bellocchio, nel senso che l'attore è il figlio di Bellocchio vero nella vita, che fa un medico, che invece si trova con una tossicomane proprio di queste eroinomani, un po' anni 70, devo dire, che diciamo, ci sono ovviamente, ma è qualcosa che non si vede più nella forma per strada come è stato
di massa.
In realtà anni 80, voglio dire, che è l'estremo, diciamo, quindi però questa è una cosa, una licenza poetica, ma voglio dire, è una rappresentazione un po' retro, ma ripeto, è solo un fatto estetico e funzionale al suo racconto. Questa ovviamente non vuole vivere perché è un continuo di ricoveri, cioè tutti i tagli, come insomma infinitamente volte si è visto da anche altri film di questo genere, quindi da un certo tipo di Caligari, da Amore Tossico, fino anche a cose un po' meno nobili, diciamo, però volutamente fa anche quella di Squitieri, un film
con quello cardinale?
Con la cardinale, sì.
Mi ricordo il titolo. Mio figlio.
Poi c'è quindi. E quindi questa vuole suicidarsi. E quindi c'è il figlio che è un medico laico che tenta di. Salvare. E quindi è tutto. E però è personale, lì è proprio due individui, proprio. È molto bergmaniana quella sì, situazione, sì. Diciamo
statica e...
totalmente statica. E devo dire che l'attrice, insomma, non esce proprio. È Maya Sansa, diciamo, non esce al top, diciamo, del corpo degli attori.
Onestamente, forse neanche il figlio di Bellocchio.
E neanche il figlio di Bellocchio, infatti, assolutamente. Però io vedo, non credo che sia, diciamo,
c'è anche un altro figlio
perché il film ha avuto problemi produttivi
di budget.
Poi c'è un figlio che fa l'operatore, però non l'abbiamo visto.
No, c'è anche un altro figlio che è il figlio di Placido, che è un...
Poi c'è il figlio di Placido che faceva?
Fa il fratello del, diciamo, il figlio dell'attrice con la religiosa, diciamo, è uno dei due figli di cui la sorella, appunto, è in condizioni.
Poi c'è un ragazzo, c'è una storia, insomma, che si intreccia con questo ragazzo che è legato con la
figlia di Servillo.
Poi c'è una malattia mentale, ovviamente, c'è due fratelli di cui uno è un completamente pazzo, per cui da incandescenza il fratello è vittima di questo rapporto, però incontra la figlia di Servillo e si innamora, e quindi c'è una storia in questo senso. Quindi tutto questo intreccio di sentimenti, dove c'è l'amore, che è importantissimo nella vicenda del film, ovviamente, in generale, l'individuo, la scelta autonoma e la libertà di coscienza. E poi lo sfondo, ovviamente, è il caso in grado, dove lui poi non ne parla, non dice è giusto o no, capito, quello che è successo, lo espone perché così è andata, fine. Quindi da vedere.
Assolutamente. Non avevamo dubbi.
Bravo, sì, esatto.
Quell'altro, quello col figlio, è Ben Gazzara. Figlio mio infinitamente caro, è sempre sulla tossicodendenza, però è Ben Gazzara.
Poi figlio mio infinitamente caro, anche quello è, perché il padre si fa diventare nomene per capire come sta il figlio.
E ci siamo. Ci sono sguardi. Loro se lo ricordano,
no?
Va bene, 19:34 minuti primi, ci sentiamo fra una settimana, sempre 18:15,
con una programma 18:30, sorpresa.
Programma sorpresa, fra poco, come sempre, il GR Serale. Ciao.